Radio Svaboda e il Dito nell'Occhio Associazione Culturale presentano Il Medioevo in Italia e in Europa, volume 2. L'epoca carolingia, dalla conquista araba della penisola iberica alla morte dell'imperatore Carlo il Grosso. Autore Andrea Babini, leggono Andrea Babini, Alessandra Benfenati, Marzia Giovannini, Michela Di Mieri e Lorena Barducci. Regia e montaggio di Roberto Bolzan e Federico Saggini. Cari amici, benvenuti alla 49esima puntata della serie di letture organizzate da Radio Svaboda e dall'Associazione Culturale Il Dito nell'Occhio, dedicate al secondo volume dell'opera Il Medioevo in Italia e in Europa, che si occupa dell'epoca carolingia. Oggi concludiamo la lettura del 13° capitolo, dedicata alle vicende che riguardarono gli eredi di Carlo Magno, in particolare il figlio Ludovico il Pio e i nipoti. Entriamo nel vivo della crisi dell'impero, da questo momento entriamo veramente nel vivo della crisi dell'impero, che non è più solo una crisi sociale, economica, morale, di qualità del potere, di qualità dell'amministrazione, ma diventa una vera e propria crisi politica, con divisioni interne alla famiglia imperiale che si traducono in uno stato di perenne, latente guerra civile, nella quale si affrontano diverse fazioni, facenti capo ovviamente diversi grandi personaggi della famiglia, della corte, quindi prevalentemente ovviamente i nipoti di Carlo Magno e Ludovico, in una prima fase uno scontro tra i figli e il padre e successivamente tra i diversi figli, in particolare Lotario, destinato a ereditare la corona e quindi interessato a conservare l'unità dell'impero, con i fratelli minori che invece cercavano di mantenere una loro autonomia, una loro indipendenza nelle parti, nelle porzioni dell'impero che gli erano state assegnate secondo la tradizione franca, che prevedeva la divisione del territorio tra i figli che ereditavano dal re e in questo caso dall'imperatore. Sono vicende complesse, piuttosto articolate, continui cambi di fronte e di alleanze nella ricerca disperata di un equilibrio che permettesse di non arrivare in fondo a uno scontro frontale, ma di affrontare attraverso le mediazioni queste difficili situazioni di conflitto. Quindi vi lasciamo alla lettura per non sottrarre altre energie alla vostra attenzione e vi rimandiamo alla chiusura della puntata. L'inizio delle lotte interne alla dinastia carolingia. A Francoforte, il giorno 13 giugno 823, la giovane imperatrice fece dono a Ludovico di un nuovo erede maschio, che venne chiamato Carlo e sarebbe passato alla storia con l'appellativo Il Calvo. L'altisonante nome scelto per il nuovo arrivato, che richiamava la figura dell'illustre nonno, dovette apparire agli occhi del designato alla successione Lotario come una malcelata minaccia. Divenne ben presto evidente come la nascita di un nuovo erede avrebbe messo in discussione quella ordinatio imperii con cui solo 6 anni prima Ludovico aveva voluto regolare la questione della successione al trono. Da quel giorno Giuditta abbandonò i piaceri letterari della cerchia intellettuale di cui si era circondata nella sua corte raffinata durante gli anni precedenti e si dedicò, come non aveva mai fatto prima, alla pratica politica e a raccogliere un partito a suo sostegno. L'imperatrice era una donna volitiva e carismatica, che seppe acquisire un grande ascendente sull'animo del marito e si sforzò di assicurare al figlio una parte dell'eredità. Questo proposito, però, cozzava contro la divisione già predisposta dell'impero e che la classe dirigente franca immaginava non sarebbe mai stata intaccata nella sostanza. Era opinione diffusa tra gli aristocratici del regno che a Carlo il Calvo sarebbe andato il titolo di viceré e un qualche appannaggio, ma non veri territori da governare. Poco importava ai grandi proprietari terrieri delle questioni di palazzo e delle diatribe interne alla dinastia carolingia, purché venisse loro garantita la sostanziale indipendenza dal potere della corona. Come scrisse Agobardo: «Non c'è più il timore del sovrano e della legge, tanto che la maggior parte degli uomini oggi crede che non bisogna più temer nessuno». A questa erosione della forza dell'autorità centrale dell'impero corrispose una drammatica e sempre crescente crisi economica, accompagnata a carestie, siccità e a un inesorabile crollo della produzione agricola. L'impero aveva fame e circolava angoscia e insicurezza, mentre i confini erano sempre più tormentati dai pagani e dai musulmani. In questo clima, lentamente ma con tenacia, Giuditta seppe inserire sempre più uomini a lei fedeli nell'amministrazione e negli alti ruoli di governo dell'impero, tessendo una tela fittissima intorno al debole e influenzabile marito. Nell'829 l'imperatrice ottenne ciò che aveva lungamente bramato. Ignorando il parere dei grandi della corte e dei suoi consiglieri, Ludovico concesse a Carlo vasti territori in Alemannia, Alsazia, Rezia e Borgogna. Si trattava di regioni centrali e fondamentali nell'organizzazione territoriale carolingia, che vennero sottratte ovviamente al principale beneficiario della precedente ripartizione, il primogenito Lotario. La notevole ampiezza dei territori assegnati a Carlo il Calvo, sommandosi all'Aquitania e alla Baviera già concesse agli altri fratelli, veniva a ridimensionare notevolmente il territorio soggetto a Lotario, ma soprattutto quasi ne interrompeva la continuità, lasciando come unico collegamento tra il nord e l'Italia la sola valle del Rodano. Inoltre, rimanevano a Lotario quasi esclusivamente regioni prospicenti il mare e soggette alle incursioni di Norreni al nord e dei Saraceni in Italia, territori nel complesso molto difficili da difendere. Se poi due suoi fratelli si fossero alleati contro di lui, data la netta separazione in due aree interrotte dai possedimenti di Carlo, sarebbe stato impossibile contrastarli efficacemente. Il risentimento che Lotario covò in seguito a tale decisione diede inizio a una lunga fase di dissidi interni alla famiglia imperiale, destinati a lasciare la creatura politica di Carlo Magno esangue e priva della forza necessaria a resistere alle aggressioni esterne, che nel mentre si fecero via via più pressanti. Sul piano pratico, la reazione di Lotario fu quella di raccogliere attorno a sé numerosi esponenti dell'aristocrazia e della corte che erano scontenti di Ludovico, per mettersi a capo di una fazione e poter volgere a proprio vantaggio la situazione. Un simile atteggiamento rivolto contro un uomo come Carlo Magno avrebbe comportato una immediata e risoluta reazione. Tuttavia, data la sua debole personalità, Ludovico si risolse a prendere provvedimenti contro Lotario più che altro in seguito alle pressioni della scaltra Giuditta, intenzionata a difendere risolutamente le posizioni recentemente acquisite da suo figlio. Il principe ereditario si vide così privato dei suoi diritti sovrani e costretto a lasciare la corte per rifugiarsi in Italia e meditare progetti di vendetta in preda ad un feroce rancore. In un clima di drammatica divisione e di incertezza, con le fazioni in lotta tra loro, con gli ambienti fedeli alla riforma spirituale di Benedetto e gli aristocratici della tradizione franca che si fronteggiavano apertamente, al cospetto di una famiglia imperiale che appariva oramai un covo di vipere, si crearono le condizioni per l'avvento al potere di un uomo forte, di una figura politica di polso in grado di evitare all'impero i danni dovuti alle continue indecisioni di un Ludovico sempre meno autorevole. A orientare l'imperatore verso questa scelta fu ancora una volta Giuditta e si giunse così alla nomina a camerlengo di Bernardo di Settimania. Questi, come scrisse il Fichtenau, doveva essere il supplente del fiacco imperatore e un baluardo contro gli intrighi dei cortigiani scontenti. Accanto al camerlengo erano suo cugino Oddone, il fratello Eribert e i fratelli di Giuditta, Corrado e Rodolfo. Erano pochi uomini, politicamente meno influenti degli oppositori. Una cerchia di uomini che tentò di condizionare Ludovico il Pio e isolarlo dalla restante classe dirigente franca in un clima di latente guerra civile. Abbiamo già incontrato Bernardo di Settimania nel corso della trattazione delle vicende che portarono alla nascita della Catalogna come realtà politica identitaria. Si trattava del figlio del conte di Tolosa Guglielmo, un prezioso e fedelissimo collaboratore di Ludovico fin dai tempi della sua reggenza in Aquitania. Bernardo vantava anche importanti legami familiari con l'imperatrice Giuditta, di cui era cognato, e si era distinto, come abbiamo già raccontato, nel consolidamento della presenza franca nella contea di Barcellona. Era tuttavia un uomo spietato e dall'animo tutt'altro che disinteressato e leale. Con la collaborazione dell'imperatrice ricevette gli incarichi fondamentali della gestione del tesoro e della vigilanza sul giovanissimo rampollo imperiale Carlo il Calvo. L'ostilità che questa spregiudicata politica di accentramento del potere determinò negli ambienti della corte finì per trasformarsi in azione e si espresse con una campagna diffamatoria nei confronti di Giuditta e Bernardo, accusati, non sappiamo se a torto o a ragione, di essere amanti. Le voci sui due si fecero via via più insistenti, avvelenando in maniera irreversibile l'ambiente della corte. L'occasione per passare alle vie di fatto si verificò durante una campagna militare organizzata da Ludovico con mezzi sproporzionati per sedare alcune rivolte, per lo più di bifolchi di piccole realtà locali, scoppiate in quegli anni in Bretagna. Convocati dagli ambienti della fronda di corte, i tre figli di primo letto di Ludovico si allearono e marciarono contro le poche forze rimaste sotto il controllo paterno, imponendosi con facilità e senza neppure dover ricorrere alla battaglia. A guidare la congiura fu soprattutto Lotario, il quale, oramai padrone del campo, fece rinchiudere l'odiata Giuditta in un convento presso Poitiers. Ludovico, al contrario, in attesa dell'arrivo di Lotario che risaliva dall'Italia a marce forzate, non venne costretto o recluso in alcun modo dai congiurati. Si trattava pur sempre di uomini provenienti dalla corte e per i quali risultava inconcepibile alzare le mani sulla sacra figura dell'imperatore. Bernardo, intuita la mala parata, nel frattempo si rifugiò presso le sue basi in Catalogna. Una volta giunto presso il padre, il quale continuava a esibire un contegno dignitoso e sereno, Lotario chiese, senza avere il coraggio di minacciarlo con troppa veemenza, che gli fosse restituita la correggenza e le dignità che possedeva prima della crisi. Ludovico concesse tutto, ma si rifiutò però di privare il piccolo Carlo il Calvo della sua parte di eredità. Si trattava di una situazione inaccettabile per Lotario e che dal suo punto di vista non rimuoveva le cause del dissidio. Il giovane principe ereditario aspirava decisamente al potere assoluto. Lotario scelse una linea interlocutoria, circondò il padre di ecclesiastici che lo misero sotto pressione, ricordandogli le lusinghe e la quiete della vita monastica, mentre cercava con grandi difficoltà l'appoggio dell'aristocrazia. I nobili, tuttavia, per tutto quel periodo preferirono approfittare dell'incertezza nel governo dell'impero, aumentando la loro autonomia e spendendosi in scontri sempre più feroci con i loro vicini, per acquisire più prestigio e potere. Il tempo passò e il fronte di Lotario iniziò a conoscere le prime defezioni, a cominciare dai suoi fratelli. Infatti, se Pipino aveva aderito alla congiura, Ludovico II, con le sue regioni orientali della Baviera, preferì invece assumere un atteggiamento attendista. Di questa lieve inclinatura nello schieramento dei rivoltosi seppe approfittare Ludovico il Pio, che riuscì, probabilmente con le lusinghe di nuove concessioni territoriali, a trascinare Ludovico II dalla propria parte. A quel punto anche Pipino, esasperato dall'atteggiamento autoritario del fratello maggiore, cambiò bandiera e si unì al padre e a Ludovico II. Lotario era nuovamente solo e fu ben presto costretto a invocare il perdono paterno. Un Ludovico il Pio insolitamente energico e deciso si ritrovò nuovamente padrone del campo. Tuttavia, memore dei patimenti e dei rimorsi subiti per aver causato la triste fine di Berengario, non volle esercitare alcuna crudeltà e preferì rimanere con scrupolo all'interno di una cornice di assoluta legalità. Giuditta, richiamata dal monastero dove era reclusa, fu convocata a corte per essere giudicata dei capi d'accusa che le erano stati contestati riguardo alla sua vita privata. Ovviamente nessuno osò farsi avanti per ribadire le accuse e l'imperatrice venne prosciolta, tuttavia lo scrupolo legalista era stato rispettato. Più duro fu Ludovico con il figlio ribelle. Lotario dovette accettare il perdono paterno, ma pagò un durissimo prezzo sul piano morale quando fu costretto a firmare congiuntamente a Carlo la condanna a morte dei grandi della corte che lo avevano sostenuto. Queste condanne furono poi convertite in esilio da parte di Ludovico il Pio, fedele al richiamo morale della fede cristiana. Pochi mesi dopo, durante l'anno 831, lo stesso imperatore graziò i congiurati, permettendo a molti di loro di rientrare nell'impero e tornare in possesso dei propri beni. Il Medioevo fu epoca di brutale violenza, ma anche di scaltrezza politica e spregiudicate trattative. A poche settimane dal fallimento della congiura, già l'equilibrio delle alleanze andò modificandosi nuovamente. L'imperatore aveva promesso ai figli, Ludovico il signore di Baviera e Pipino re d'Aquitania, un considerevole ampliamento dei loro territori a scapito di quelli assegnati a Lotario. Tuttavia queste promesse rimasero solo sulla carta a causa dell'opposizione fortissima dell'imperatrice Giuditta, la quale, dopo averlo combattuto, senza quartiere, prese ora a difendere gli interessi di Lotario. La sposa imperiale aveva compreso che solo un asse forte con il figlio maggiore di Ludovico il Pio, Lotario, avrebbe garantito una certa sicurezza alla sovranità di suo figlio Carlo il Calvo all'indomani della morte del padre. L'imperatore si decise, finalmente, ad attendere a una nuova divisione degli stati, ingrandendo la parte di Carlo il Calvo, al quale, oltre all'Alemannia, furono assegnate la Borgogna, la Provenza e la Settimania. Pipino e Ludovico, alla fine, vennero ricompensati della loro fedeltà a danno di Lotario, cui rimase solo l'Italia. Questo nuovo equilibrio tra le diverse fazioni era destinato a durare pochi mesi. Già nell'831 Lotario riuscì a ottenere un significativo avvicinamento al padre che preoccupò i suoi fratelli. Si giunse così alla ribellione di Ludovico II e di Pipino, che il Pio soffocò senza esitazione con l'aiuto di Lotario, tornato repentinamente nelle sue grazie. Solo un paio di anni più tardi, nell'833, un nuovo capovolgimento di alleanze portò Lotario ad accordarsi coi fratelli e a sfidare nuovamente il padre, coinvolgendo nel suo progetto di fronda anche un ignaro Papa Gregorio IV. le truppe unificate dei tre fratelli marciarono incontro all'esercito paterno e si acquartierarono a poca distanza da esso presso Colmar, sul fiume Reno. La battaglia fratricida, in un impero che si spendeva più nelle lotte interne che nella difesa dei confini, non ebbe luogo. Le posizioni di Ludovico apparvero decisamente meno solide e nel suo esercito serpeggiò un malcelato malcontento. Le defezioni e il passaggio al nemico di numerosi reparti sbilanciarono talmente tanto le forze in campo da costringere Ludovico il Pio a dover constatare la sconfitta senza neppure poter dare battaglia. La presenza in zona del Papa, sorpreso dalla gravità della situazione e intenzionato a ricomporla senza spargimenti di sangue, innescò l'avviarsi di lunghe trattative. L'esito finale della vicenda fu la resa di Ludovico il Pio e della consorte Giuditta con il figlioletto Carlo. Questo drammatico episodio, che innescò una crisi irreversibile all'interno della dinastia carolingia, passò alla storia come la resa di Lungfeld o il campo della menzogna. Lotario, tuttavia, non seppe mostrare moderazione nella vittoria e non si accontentò di dichiarare il padre deposto costringendolo alla vita monastica, ma volle imporgli anche un'impietosa umiliazione. Presso il convento di San Medardo a Soissons, il vecchio imperatore, al termine della messa, fu costretto a dichiarare i suoi peccati, a dichiararsi reo di sacrilegio, di omicidio, di spergiuro, a svestire l'armatura e a indossare l'abito da penitente. Iniziarono poi le pressioni perché l'imperatore rinunciasse così alla vita mondana, atto a cui questo uomo, che aveva spesso aspirato a essere visto come un monaco, non si volle piegare. Lotario pagò carissimo questo gesto plateale di imporre a Ludovico il Pio una pubblica umiliazione. Il primo a essere afflitto dai rimorsi per la sorte del genitore fu il signore delle terre orientali, Ludovico II, il quale prese a dare asilo agli oppositori di Lotario che erano stati condannati e perseguitati. Ben presto gli si affiancò il fratello Pipino, che accarezzava l'idea romantica di essere ricordato come il liberatore del padre. Tuttavia, a rompere gli indugi, aprendo le ostilità, fu ancora una volta il volitivo Bernardo di Settimania, che raccolse un ingente esercito in Borgogna, minacciando apertamente le posizioni di Lotario. Questi, aggredito da forze preponderanti, si vide accerchiato e scelse di fuggire presso Vienne, lasciandosi alle spalle il vecchio padre, che venne immediatamente liberato dalla tonaca e rielevato alla dignità imperiale. La guerra continuò negli anni successivi e il combattivo Lotario non esitò a contrattaccare, costringendo anche sulla difensiva le forze della coalizione lealista. Dopo un conflitto con alterne vicende, nell'anno 834 si giunse a una trattativa di pace che si concluse con un accordo per la spartizione dell'impero. A Lotario veniva assegnato, come a Pipino anni prima, il dominio dell'Italia, ma conservava il prestigioso sigillo imperiale, mentre i suoi partigiani vennero perdonati e conservarono terre e beni. Ancora una volta l'equilibrio raggiunto si rivelò di breve durata. Ognuno degli attori in gioco era dotato di una sua forza intrinseca e a capo di fazioni di un certo peso, che ne costituivano il potenziale politico e militare. Nell'836 Ludovico tentò di dar seguito al progetto di Giuditta, interessata a creare un asse di ferro tra il futuro imperatore Lotario e suo figlio Carlo il Calvo. Ludovico decise quindi di riconciliarsi sinceramente con Lotario per affidargli la protezione del minore Carlo e nell'837, alla dieta di Aquisgrana, fu elaborata una nuova divisione dell'impero, estremamente premiante per loro e punitiva per gli altri protagonisti della contesa. A Worms l'imperatore portò a termine il progetto. Divise l'impero fra i soli Lotario e Carlo il Calvo, ignorando Ludovico e il figlio di Pipino d'Aquitania, Pipino II. Ludovico II, che da questo momento definiremo con l'appellativo di Germania, venne di fatto spogliato di tutti i suoi territori, fatta eccezione della Baviera, mentre a Pipino II rimase solo l'Aquitania. Alle iniziali proteste degli eredi danneggiati seguì una vera e propria ribellione, che l'imperatore soffocò con una repentina azione militare, riportando l'ordine prima in Aquitania e poi in Germania, dove respinse il figlio Ludovico dalla Turingia, costringendolo nei suoi territori in Baviera. L'impero sembrò a quel punto pacificato, ma in realtà, come scrisse il Fichtenau, l'impero franco era simile a un malato che non può più vivere, ma neanche morire. Nell'interno scorazzavano bande di masnadieri che troppo spesso le truppe delle contee non riuscivano a debellare. Saccheggiatori arabi avevano messo a ferro e fuoco Marsiglia. Ogni anno le flotte danesi devastavano le coste dell'impero. Dopo la morte di Pipino, la guerra civile si era riaccesa nelle regioni dell'Occidente. Vescovi e conti, solo pochi decenni prima in gran parte fedeli al loro ruolo istituzionale, in assenza di un solido potere centrale a fare da punto di riferimento, si riorganizzavano in minuscoli apparati statali. Entro l'involucro ormai vuoto dell'impero si costituivano piccoli e vitali organismi. Nonostante questa crisi evidente, ancora l'eco della grandezza si diffondeva fuori dall'impero. Nell'anno 839 un'ambasceria di Bisanzio giunse alla corte franca proponendo di stringere un'alleanza finalizzata a un attacco decisivo contro le forze musulmane nel Mediterraneo meridionale. Le armate franche e quelle greche avrebbero dovuto lanciare una grande offensiva coordinata dalla Libia all'Egitto, cacciando l'Islam dalle coste nordafricane e riportando le rotte commerciali marittime in seno al mondo cristiano. La proposta prevedeva che il comando delle armate fosse assegnato a Lotario, che sarebbe partito dalle basi in Italia. Ludovico, pur cosciente di non avere assolutamente le forze necessarie a una simile impresa, costretto dalle logiche del suo ruolo e del prestigio imperiale, si disse disponibile a collaborare con il collega orientale, anche se il piano velleitario rimase sempre sulla carta. Infatti, poco tempo dopo, il 20 giugno 840, presso Ingelheim, sul fiume Reno, il vecchio imperatore si spense, non prima di aver perdonato Ludovico il Germanico e di aver proclamato imperatore Lotario, raccomandandogli di proteggere l'imperatrice e il giovane Carlo il Calvo. Con Ludovico il Pio morì un personaggio non semplice da decifrare sul piano umano e psicologico, ma la cui esperienza politica fu indubbiamente fallimentare. Certamente il compito che si trovò a dover affrontare non era semplice e l'eredità di un padre come Carlo Magno dovette risultare particolarmente ingombrante. Egli rappresenta il tentativo, logico, anche se velleitario date le condizioni di partenza, di rinnovare il grande impero sui presupposti di una rinascita morale, al fine di superare le tradizioni guerriere tribali germaniche in un ambito di civiltà cristiana più elevata e compiuta. La società che questo imperatore, senza più grandi mezzi economici e con una potenza militare ridimensionata, si trovò a governare, probabilmente non era pronta a un simile passaggio. Certamente non su tutto il territorio dell'impero. In ultima analisi, quel rinnovamento spirituale di cui egli stesso anelava essere il topos non poté realizzarsi neppure nell'esercizio della sua azione di governo, stretta dentro ai vincoli della pratica politica e alla necessità di usare la forza per mantenere l'ordine in un impero diviso in mano ad aristocrazie bellicose. La riforma spirituale di Ludovico trovò terreno fertile nelle terre ancora profondamente romanizzate occidentali, sensibili all'idea di un impero universale e intimamente cristiano, corrispondenti grosso modo all'attuale Francia. Tuttavia incontrò resistenze fortissime nelle aree orientali dell'impero, che costituiscono oggi la Germania, dove le ataviche tradizioni guerriere la facevano ancora da padrone e anche nell'Italia settentrionale, dove il mondo longobardo non era stato completamente assimilato dalla cultura dominante. Si tornò a delineare in nuove forme quella divisione identitaria tra le tre grandi componenti dell'impero, che era il portato di tradizioni storiche risalenti addirittura all'epoca romana. La fusione tra elemento latino e elemento germanico non poteva dirsi completata e continuavano a fronteggiarsi due civiltà distinte, capaci di influenzarsi a vicenda, di contaminarsi, ma non diffondersi. Questo complesso rapporto tra mondo latino e mondo germanico, vero tratto distintivo dell'Europa continentale, sarebbe rimasto evidente e avrebbe determinato le vicende storiche fino ai giorni nostri, continuando ancora oggi a influenzare le nostre vite. Scrisse di Ludovico il Pio il grande Fichtenau che ci ha accompagnato per tutto il capitolo. Si fece chiamare imperatore e monaco, ma non seppe essere né l'uno né l'altro né qualcosa di nuovo. Dopo un decennio di lotte e di intrighi, l'impero carolingio era moralmente sfasciato. Non vi era alcun interesse a conservare l'unità imperiale e si andò verso l'inevitabile spartizione dei territori tra Lotario, Ludovico e Carlo. Da quella spartizione sarebbero nate le divisioni corrispondenti a diversi valori identitari destinati a dare vita ad alcune nazioni dell'Europa occidentale come le conosciamo oggi. Dal Trattato di Verdun al regno di Lotario I e di Ludovico II. La morte di Ludovico il Pio innescò l'inevitabile resa dei conti tra gli eredi. Il maggiore dei suoi figli, Lotario, prese immediatamente l'iniziativa per liquidare quello che considerava il principale concorrente all'egemonia sull'impero, il fratello Ludovico il Germanico. Lotario era sempre stato il candidato a ereditare il titolo imperiale e certamente puntava a governare su tutto il territorio dei Franchi, come era stato precedentemente per suo nonno Carlo e per suo padre Ludovico il Pio. Forte di un consolidato rapporto di alleanza con Carlo il Calvo e la vedova imperiale Giuditta, tentò di ottenere l'appoggio del fratellastro e contemporaneamente si alleò con i vichinghi danesi e sobillò la rivolta delle regioni della Sassonia contro Ludovico il Germanico. La sua ambizione malcelata, la sua energia e soprattutto la sua furbizia e la sua doppiezza, tuttavia, misero sulla difensiva Carlo il Calvo, che comprese come l'eliminazione dalla scena di Ludovico il Germanico lo avrebbe lasciato solo e alla mercé della brama di potere del fratello maggiore e futuro imperatore. Carlo il Calvo decise così di voltare le spalle a Lotario e di fare fronte comune con Ludovico il Germanico. Lo scontro decisivo avvenne il 25 giugno 841 presso Fontanetum e vide la schiacciante vittoria di Carlo e Ludovico, i cui eserciti misero in rotta quello del rivale, infliggendogli ingenti perdite durante la scomposta ritirata dopo la rottura del fronte. Lotario era però personaggio volitivo e carismatico, seppe sfuggire alla cattura e riorganizzare le sue forze residue, evitando così una resa incondizionata e potendo garantirsi un margine di manovra durante la trattativa. I suoi avversari, di fronte alla combattività del fratello maggiore, reagirono mettendo in campo un'ancora maggiore coesione che portò il 14 febbraio 842 alla stipula di un impegno formale di soccorso reciproco che fu redatto nelle due lingue parlate nei loro territori di influenza, quella romanza per parte di Carlo il Calvo e quella volgare germanica per la versione di Ludovico. Questo documento, noto come Giuramento di Strasburgo, è il primo bilingue franco-tedesco della storia europea giunto fino ai nostri giorni, grazie alla Historia Filiorum Ludovici Pii, nella quale l'autore Nitardo lo riportò fedelmente. Data la solidità della coalizione che lo fronteggiava e le oggettive difficoltà a raccogliere forze sufficienti a opporvisi con efficacia, Lotario ritenne opportuno addivenire a un accordo e aprì con i due fratelli delle trattative formali. I preliminari dell'accordo di pace furono fissati presso Magonza per essere poi formalizzati e firmati con il Trattato di Verdun dell'agosto 843. Ovviamente il grande territorio dell'impero carolingio venne diviso in tre parti, destinandone una a ogni erede di Ludovico il Pio. La divisione non si basò su un substrato linguistico o etnico, ma fu puramente una spartizione dei territori sulla base di diritti e di privilegi dinastici. La separazione di quello che era stato l'impero di Carlo in regno franco e impero germanico sarebbe venuta in seguito. In quegli anni, attorno alla metà del IX secolo, ancora la presenza di Lotario impose la conservazione di un ampio territorio cerniera tra la ex Gallia, divenuta Franchia, e le aree più profondamente germaniche di Baviera, Turingia e Sassonia. Questa vasta area centrale fu chiamata quindi Lotaringia e comprendeva gli attuali Paesi Bassi, il Belgio, l'Alsazia, la Renania occidentale, la Borgogna, la Provenza, la Valle del Rodano, la Svizzera occidentale, corrispondente a quella di lingua francese, e l'Italia settentrionale fino ai confini del territorio del Vaticano. Si trattava del cuore dell'impero e come tale comprendeva le due capitali, Aquisgrana e Roma, ovviamente connesse con l'esercizio della sovranità imperiale. Tuttavia era anche un territorio difficile da difendere, per l'estensione e la struttura geografica, aggredito a sud dai Saraceni e a nord dai Vichinghi, stretto tra i possedimenti dei fratelli di Lotario e quindi impossibile da ampliare. Gli altri protagonisti del patto di Verdun si divisero i rimanenti territori. Carlo a occidente ebbe l'Aquitania, la Settimania, la Marca di Spagna, la Borgogna, la Neustria, la Friandria e la Marca di Bretagna. A Ludovico andarono i territori renani orientali con Magonza e Worms, la Baviera, l'Austrasia, la Sassonia e la Turingia. Entrambi i fratelli riconobbero la dignità imperiale di Lotario, ma essa era oramai ridotta a una sorta di onorificenza formale, non comportando alcun diritto di ingerenza nei regni degli altri eredi di Ludovico il Pio. Tuttavia, nei successivi 12 anni, Lotario non smise mai di profondere sforzi per tentare di riportare la dignità imperiale a esprimere un'egemonia di fatto su tutti i territori unificati da suo nonno Carlo Magno, scegliendo di non risiedere più in Italia per rimanere a nord delle Alpi, proprio allo scopo di essere più vicino al terreno di confronto diretto con gli altri regni dei Franchi. L'Italia venne così affidata al suo giovane rampollo Ludovico II, che una volta associato al trono venne inviato nella penisola in qualità di governante. Le feroci lotte avvenute tra gli eredi di Carlo Magno negli anni tra l'830 e l843 avevano ridimensionato notevolmente il carisma dell'istituto imperiale in Italia. Un imperatore che poteva regnare solo su un terzo del territorio carolingio, per di più assente e distratto da altre questioni, non poteva più costituire un punto di riferimento di alto profilo per le popolazioni e per le aristocrazie della penisola. Fu così che in questi anni crebbe, soprattutto in Italia ma non solo, per importanza, influenza politica e capacità di indirizzo, la figura del Papa. con un Ludovico II poco più che ventenne, anche se ardimentoso e volitivo, furono soprattutto i pontefici a guidare le forze cristiane, a coalizzare le flotte delle nascenti repubbliche cristiane allo scopo di contrastare l'aggressività, le incursioni e le razzie sempre più temerarie dei saraceni. Lotario, dopo aver nominato coimperatore Ludovico II, dignità poi confermata con unzione direttamente dalle mani del Papa nell'anno 850, rinunciò definitivamente al trono d'Italia, lasciandolo pienamente nelle mani del figlio maggiore, e si dedicò completamente alle questioni in Lotaringia, cercando di risolvere feroci divisioni interne al mondo franco e di rintuzzare con scarso successo i devastanti attacchi vichinghi ai suoi territori. Per quanto si spendesse con grande impegno e vigore, le dimensioni dei problemi che gli si posero innanzi non permisero mai a Lotario di ripristinare il prestigio imperiale nelle antiche forme. Dopo 12 anni di regno, spesi in feroci diatribe e conflittualità più o meno latenti con i suoi fratelli, sentendo la fine avvicinarsi per una grave e improvvisa malattia, nel primo autunno 855 decise di ritirarsi per meditare sui propri peccati e pregare per la propria anima presso l'abbazia di Prum. In questo eremo, dopo 6 giorni di sofferenze, spirò il giorno 29 settembre. Se ne andò così un imperatore che, pur avendo tentato in vita di perseguire ancora una certa unità dell'impero, finì per contribuire, dopo la sua morte, alla drammatica frammentazione politica, dividendo, secondo la tradizione franca, il suo regno tra i 3 eredi. A Ludovico II rimase l'Italia, oltre ovviamente al titolo imperiale. Mentre i minori, Lotario II e Carlo, andarono rispettivamente la Lotaringia a nord, comprendente i territori tedeschi e la Frisia, e la Borgogna con la zona di Lione e la Provenza a sud. Il primo divenne re di Lotaringia e il secondo re di Provenza. Lotario venne seppellito su sua stessa richiesta nell'abbazia dove era aspirato e con lui se ne morì anche l'ultima speranza di conservare l'unità imperiale. Suo figlio Ludovico II, mosso da ottime intenzioni e monarca profondamente convinto della sua missione come capo politico, tentò con i mezzi limitati che gli rimanevano di essere all'altezza dei predecessori, ma non poté cambiare il vento della storia e invertire la rotta verso il baratro della dinastia carolingia. Le vicende che portarono al rapido collasso della casa regnante erede di Carlo Magno chiuderanno il racconto di questo volume. Si chiude qui la lettura e anche con essa il 13° capitolo. Nel prossimo e nella prossima lettura ci trasferiremo al di là della Manica per raccontare le vicende del Wessex anglosassone di Alfred il Grande, un monarca fondamentale della storia britannica, capace di fermare l'invasione, la devastante invasione dei danesi e dei vichinghi che aveva travolto i regni di Northumbria, Anglia Orientale e Mercia, e di immaginare una riforma complessiva sia sotto il profilo legislativo che culturale che militare che amministrativo del proprio regno, tale e così efficace da renderlo solidissimo e in prospettiva in grado di renderlo abbastanza forte da respingere gli attacchi dei danesi e sottrarre loro i territori che avevano conquistato e con esso l'egemonia sull'isola. Un grande sovrano che per molti, per la storiografia britannica tradizionale dei secoli scorsi, in qualche modo anticipa e immagina l'idea dell'Inghilterra unita. Non è così, come vedrete. Si trattò di un uomo del suo tempo, quindi ragionò con le categorie e con i valori del suo tempo, ma comunque certamente un grande monarca, una persona capace di interpretare il proprio ruolo istituzionale in modo assolutamente progettuale e positivo. Vi salutiamo e rimandiamo alla prossima puntata. Riprenderemo le vicende dell'impero carolingio per raccontarne il collasso finale nell'ultimo capitolo, con il quale poi ci congederemo e tireremo le conclusioni finali.